Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù, entrato di sabato nella sinagoga a Cafarnao, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. Parola del Signore. Può darsi che alle nostre orecchie e alla nostra attenzione questo sia stato solo il racconto di un esorcismo, di questo uomo posseduto da parte di Gesù. In realtà, siccome la prima lettura ci richiamava a conoscere qual è il valore della parola profetica, allora noi dobbiamo avvicinare questo brano con questo intento, cioè con l'intento di vedere quali sono le caratteristiche di una parola, tanto che si possa dire che è profetica. Diceva il brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura: è profetica se dice quello che Dio ha deciso di dire, altrimenti no. Allora, vediamo un po' che cosa ha fatto veramente Gesù, che cosa ci racconta Marco nella semplicità della sua esposizione. Siamo all'inizio del Vangelo di Marco, tra i primi racconti sull'agire di Gesù. Prima, l'abbiamo ascoltato domenica scorsa, aveva chiamato i suoi apostoli, adesso finalmente con questi apostoli sta affrontando il mondo e si sta presentando, sta dicendo chi è, perché tutti possano capire. E possano capire cominciando a distinguere quello che fa lui da quello che fanno gli altri. Gesù entra nella sinagoga a Cafarnao e insegna, però c'è qualcosa che desta l'attenzione di questi astanti. Gesù quando parla, parla in un modo diverso, dice le stesse cose che anche gli altri conoscevano, quelle che sono contenute nella scrittura. Eppure, quando parla, mostra di avere autorevolezza nelle cose che dice. Cioè, mostra di essere presente in tutte le parole che proferisce. Dice qua, diversamente dagli scribi. Ma chi erano questi scribi? Gli scribi erano studiosi della Torah, più dei farisei, erano quelli che dicevano qual era la retta interpretazione della Torah. Oggi, se noi volessimo dire chi erano gli scribi, anche se loro avevano una certa importanza, no, nel contesto di Israele, oggi gli scribi sarebbero gli studiosi, quelli che prendono la scrittura, la vivisezionano, dicono esattamente tutto quello che deve dire, ma non è detto poi che loro c'entrino. Cioè, non è detto che poi questo che hanno compreso della scrittura cambi anche la loro vita. Qua sta la differenza. L'autorevolezza non sta nella capacità di dire cose molto importanti o molto vere. L'autorevolezza si mostra nella possibilità che questa parola cambi non solo il modo di pensare o la valutazione sul testo, ma cambi la vita di chi legge il testo. Cambi la vita di chi spiega il testo, cambi l'esistenza, cioè il modo di operare, gli interessi, i gusti, tutto quello che è umano, cambi a causa di una parola che è stata ascoltata. Capisci cosa vuol dire? Una parola spiegata è qualcosa che riguarda solo la mente. Tu l'ascolti, decidi se è bella o non è bella e poi te ne vai a casa. Una parola invece interpretata e detta con autorità, è una parola che cambia la vita di chi la dice e di chi l'ascolta. Dunque è una parola che diventa carne. Quale carne? La carne di chi ascolta o la carne di chi la dice. Puoi credere alle mie parole se vedi nella mia vita qualcosa che di queste parole è testimone. Se io dico una cosa e poi ne faccio un'altra, tu non crederai più a queste parole. Chiaro, no? Ma io crederò che tu hai partecipato a questo incontro se questa parola, anche se te la scordi quando esci fuori di qua, cambia il tuo modo di essere, cambia le tue azioni, le tue valutazioni. Allora là sapremo se tu sei un cristiano o no. Che la parola diventi carne vuol dire agire come ha agito Dio, mandando il suo verbo a prendere la nostra carne. Altrimenti ci avrebbe mandato un professore. A una certa ora avrebbe finito la sua lezione, noi l'avremmo imparata a memoria, finito. Ma tu di chi ti fidi? Ti fidi di un medico che ha solo studiato sui libri o di un medico che abbia una grande esperienza nella relazione con gli ammalati? Manca a dirtelo, manca a chiedertelo, è evidente la risposta. È una domanda retorica, è chiaro. Ti fidi di chi ha esperienza e anche conoscenza, ma anche esperienza. Sono inscindibili queste due cose. Come sono inscindibili nel Figlio di Dio la sua natura divina e la sua natura umana. Tu hai la necessità di intuire la natura divina del Verbo dall'autorevolezza che si mostra nella natura umana. Devi poter comprendere l'importanza della sua natura umana a partire da ciò che intuisci dalla sua natura divina. Di più, se la sua natura umana è vivificata dalla natura divina e è chiamata ad esprimere la sua natura divina, vuol dire che pure la tua natura umana è chiamata a questo. Tu dici, ma come fai a dire queste cose? Sapete perché? Perché in questo brano c'è qualcosa che a noi è passato così un po'. Dice che mentre stava parlando uno comincia a gridare, come un ossesso, perché lo era. E dice, che vuoi da noi Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io lo so che tu sei il Santo di Dio. Allora guarda, Gesù Nazareno, chi era Gesù Nazareno? Il figlio di Maria e di Giuseppe. Questo era Gesù il Nazareno. Gesù di Nazaret, figlio di Maria e di Giuseppe, figlio del carpentiere, fa pure lui il carpentiere, tutti lo conoscono. E il Santo di Dio chi è? È il Verbo del Padre. Allora il demonio qua sta dicendo una professione di fede. Tu sei il Nazareno, hai la natura umana, e il Santo di Dio, hai una natura divina. Tuttavia, anche questa distinzione, questa intuizione per il demonio non è un vantaggio. Anzi, dice, sei venuto a rovinarci. Ma perché uno che può cogliere, intuire la persona del Cristo la intuisce a proprio svantaggio? Perché la conoscenza delle cose non è la salvezza, è la contemplazione della realtà della natura divino-umana del Cristo che è a nostro vantaggio. Dire chi è Lui non conviene alla nostra salvezza se quello che è Lui non entra nella nostra vita come un elemento che può cambiare la nostra vita. Di più, tu ti accosti per ricevere l'Eucaristia. Per ricevere cosa? Un aspetto di Gesù? No! Ormai nessun aspetto che riguardi la sua vita può essere scisso dal resto. Se tu assumi la sua carne, il suo corpo, tu assumi tutto ciò che lo riguarda. Persino la sua divinità, tu ti avvicini sia alla sua natura umana nella carne, ma anche alla sua natura divina nel sacramento. Ora, se questo sacramento che ha la capacità di adeguarsi alla tua natura umana perché tu puoi assumerlo con la bocca e può portare a te gli effetti della natura divina perché può veramente visitare il tuo cuore e cambiarlo, che cosa ci si aspetta da te? Un sentimento? Un'emozione? Una preghiera più intensa? No! Ci si aspetta da te che questo seme di grazia porti il frutto appena uscirai di qua e in tutti i giorni della tua vita, cioè che cambi i tuoi rapporti, che cambi le tue relazioni, che cambi le tue valutazioni, che cambi tutto quello che riguarda la tua vita umana. Ma se tu relegassi ai soli sentimenti, ai soli pensieri o intenzioni quello che hai assunto, allora mostreresti la stessa cosa che ha mostrato il demonio. Sei il Nazareno, sei il Santo di Dio, ma io non so che fare con te. E invece tu dirai, siccome tu sei il Santo di Dio e sei il Nazareno, cioè sei il Verbo del Padre, ma sei anche figlio della nostra carne, allora io ti adorerò e allora io ti seguirò, io ti amerò, io penserò in ogni momento a te e ogni preghiera che io farò avrò sempre presente davanti a me il tuo volto, sapendo che anche il mio prossimo lo sta guardando, che si sa amato da lui e dunque che possiamo tornare a ricostruire il corpo mistico della Chiesa. Tant'è, questo mistero, ogni volta che lo riguardiamo, ci cambia il cuore. Ci mette dentro un desiderio inedito, sempre inedito. Nessun'altra emozione, tu lo sai perché le conosci, le emozioni che vengono dalla carne, tu conosci le cose che vengono dal mondo, dopo un po' ti stancano, ti annoiano, devi cambiare. Questo invece no, questo desiderio, ogni volta che lo guardi, lo vedi sempre come una realtà nuova, una proposta nuova, un gusto nuovo che dice la santità alla quale sei chiamato. Possa lo Spirito di Dio che semina nel tuo cuore questo desiderio aiutarti anche a compierlo. Sarà proprio la tua salvezza e quella di questa generazione. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, veramente attendiamo la vita del mondo che verrà. Cerchiamo di intuirla già dalle cose che viviamo ora o che speriamo ora, quelle stesse che il tuo Spirito ha instillato al centro del nostro cuore e dei nostri pensieri. E tu porta a compimento questo progetto di salvezza, perché possiamo vederti faccia a faccia, come ci hai promesso, come hai realizzato nell'incarnazione del Verbo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Se studi di intendere i linguaggi di questa generazione, la educhi a uscire dall'ignoranza, per conoscere i misteri meravigliosi del tuo Figlio, per scorgerne il volto, per sapersi abitata dalla sua misericordia. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti chiediamo perdono per non aver onorato il tuo nome in mezzo agli uomini, per aver dimenticato le cose che ci hai donato, per non aver portato frutto secondo la tua volontà. Cambia il nostro cuore e la nostra mente, abita le nostre azioni, guida i nostri passi, assicura sempre la nostra vita, la tua presenza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, mettici al riparo dai nemici, da quelli che ci giudicano, ma metti al riparo anche noi dalla possibilità di giudicare o di mormorare contro il nostro prossimo. Rinnova le nostre relazioni, perché l'uomo lontano e piagato, abbandonato, veda nel nostro volto lo splendore del volto del tuo Figlio e si converta. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda questi tuoi figli. Tu ne conosci il cuore e i pensieri. Tu sai quali sono le loro intenzioni, quali sono le loro ferite, quali sono le loro invocazioni. Tu consoli il loro cuore quando ricordano ciò che gli è venuto a mancare. Tu metti loro in loro il desiderio di seguire sempre le tue vie. E allora riscattali dal maligno, da ogni maleficio, dal pensiero cattivo, dall'agire disonesto e anche dalla paura che ottenebra la loro vita. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.
Amen.